17:38 minuti, Radio Popolare, questa è Storia Popolare, una versione speciale, lunga, la finiamo di tamburellare per favore dall'altra parte dello studio, una versione particolarmente estesa di Storia Popolare, normalmente andiamo in onda il lunedì, sì, ma dalle 18:35 alle 19:15, oggi siamo in onda dalle 17:30 alle 19:30. E poi in realtà sono già le 17:38. Con delle persone in studio che disturbano e che rispondono al nome di Sergio Ferentino, buongiorno.
Una buona giornata anche a voi, sento rauco.
Davvero? Ma perché sei rauco?
No, forse? È il solito trucco di mettere una voce e un microfono bellissimo al conduttore e far fare la figura da cioccolataio l'ospite.
È vero.
No, sto raschiando, sto raschiando un tavolo in questo momento, ma niente
così
di grave.
No, ti metto posto un po' gli altri.
Intubami come ti piace a te, intubami.
Non sarà una trasmissione particolarmente semplice, me ne rendo conto adesso che sono in onda, ascoltatrici e ascoltatori, perché normalmente gli ospiti...
Metti degli alti, per favore.
Esatto, gli ospiti di questa trasmissione quando arrivano in onda sono emozionati, sono persone che magari erano anni che non venivano ai microfoni di Radio Popolare, come Sergio Ferentino, solo che a differenza di Sergio collaborano, mentre Sergio, come potete sentire, non collabora. Dai Sergio, dobbiamo fare una trasmissione di 2 ore, dai.
Appunto, stai già bioccando. No, davvero, mi sento intubato.
E che cosa ci posso fare?
Dammi degli alti, già meglio, insomma. Così almeno arrivo, non dico al tuo stesso livello qualitativo, perché la tua voce è così corposa, è sicuramente molto più forte.
Vabbè.
E prenderà piede, vabbè.
Esatto, vai. Siamo in onda, come ho detto, fino alle 19:30 parleremo con Sergio Ferentino di questi 40 anni di radio, di storia di Radio Popolare, non tutti con lui per fortuna, perché poi non veniva in onda sempre a tamburellare, ma soprattutto parleremo, ascoltatori, del rapporto che Radio Popolare ha avuto fin dall'inizio, fin dal 1976, con voi ascoltatori, rapporto che si è manifestato in varie forme, giusto?
Sì, diciamo che la base, potresti togliermi la musica?
Sì, mi la sto fastidio, togliendo, grazie. Però non volevo zappare. L'uscita.
No, toglimi la musica, perché così acceleriamo tutta questa parte introduttiva che secondo me è la cosa più interessante. Allora, diamo delle regole, perché sennò poi dopo la gente poi si perde. E intanto smetti di guardare questo pacchetto che non è per te. Questo è un regalo. Non devi guardarlo. Lascialo stare.
Ma hai detto che...
No, tu intanto lascialo stare.
Non ci vedevamo per il compleanno.
Non è per te, vabbè. Basta, dopo lo vediamo. No. Allora, dicevo che non soltanto... Allora si sanno, parliamo degli ascoltatori qua là. No. Tranquilli, io loro dico no, di nuovo l'abbonaggio, no, anche un po' d'abbonaggio, no, ve la smoroneremo, ma proprio lì diventerà più un fatto storico, di archivio,
sì,
cose di questo genere.
Quello
però
che ha rappresentato.
Parliamo del ruolo degli ascoltatori mai rivalutato e sottolineato, cioè quanto gli ascoltatori sono importanti per Radio Popolare quando diventano poi dei redattori, o comunque non redattori, adesso dico redattori perché così quelli dei premi Pulitzer sono contenti, no?
Conduttori
e comunque entrando, a volte sono anche redattori.
Sì, a volte anche redattori.
Sì,
diciamo questo ruolo particolare che in alcune occasioni, ma in molte occasioni, si è verificato in cui c'erano degli ascoltatori che poi si sono avvicinati talmente tanto alla radio che ci sono entrati nella radio.
Io me ne ricordo uno, per esempio, che appunto andava, telefonava, diveniva proprio preso a pesci in faccia.
A
pesci in faccia,
Non devi parlare così male di Giorgio Lauro subito.
No, mi ricordo che non era Giorgio Lauro, perché era un Doriano questo qua, e quindi telefonava, diceva: pronto, sono Doriano, va a cagare, vediamo giù, no? Queste cose un po' così, no? Brutale. Eppure lui così è un po' così ottuso, adesso me lo trovo davanti a dar fastidio.
Non ricordo queste situazioni.
Ecco, lui era ascoltatore, tu sei uno degli esempi,
è
no?
vero,
cioè, questi classici, cioè tu eri un ascoltatore, poi poco
era un ascoltatore di Basport e poi pian piano sono
entrato. Vedi che mi dà fastidio questa cosa, che tu quando mi parli sopra, mi sovrasti con quel livello lì. Ma no, come mi dà fastidio.
Perché una volta lo facevi tu questo.
No, perché una volta mettevo i livelli normali, cioè per tutti quanti. Invece così tu parli sopra e schianti gli altri. Dicevano che vi ricordi questa cosa che tu è arrivato così un po' timidamente, sì, come tutti gli ascoltatori, dice: se volete vi do una mano. Ok, vai in segreteria a fare le tessere. Cioè questo era un po' come dire il meccanismo, no, dentro questo.
Sì, passaggio. Più o meno, sì. In realtà sono entrato in un altro modo, però è inutile raccontarlo adesso. E quindi diciamo queste è una delle modalità che andremo ad analizzare, che andremo a sviscerare, e lo faremo fin da subito anche con, sì, personaggi che hanno fatto trasmissioni della radio non irrilevanti,
No, io voglio dire, io sempre solo fatto trasmissioni con gli ascoltatori.
Ecco, esatto,
questa è la cosa che pochi sanno, ma in realtà è che tu dovevi sottolineare, ma non hai sottolineato.
Ma lo sottolineavo dopo.
E così non hai ancora pagato, eh?
L'hai sfruttata per più di un anno.
Ah, mi ricordo.
E non gli hai dato niente.
Bastardo! Bastardo!
Stai attento.
Ti sei preso gioco di lei, giorno e notte.
Miserabile! Lascialo a me, Joe!
No, Joe, attento, Joe, deve durare fino a stasera.
Attento, se non vuoi anche tu fare la stessa fine, sottoscrivi subito a Radio Popolare. Porta le tue 5.000 lire in via Pastor, alla Comune o alla Calusca. Fai presto, prima che ti becchino.
Ma tu sei di sinistra? Allora perché non cacci un 10.000 lire per Radio Popolare ogni tanto? Così se ti capita passi di qui. Forse ti diremo solo un frettoloso grazie. Perché sai, abbiamo un casino di cose da fare. Ma cosa credi, che noi ci paghi Craxi? Forse sarà un frettoloso grazie, ma sarà di cuore. Sei mai domandato cosa sarebbe la tua vita senza di noi, noi della Democrazia Cristiana? Giornali vuoti, senza notizie, pochi scandali, tutti minori, banche normali, senza emozioni. Il piacere nel rischio di aprire un conto e sapere che domani può non esserci più, l'avventura. Niente, tutto regolare. Un posto di lavoro fastidiosamente sicuro. Democrazia Cristiana, e potrei dire ho vissuto.
Questi erano alcuni degli storici spot legati a varie trasmissioni, alcune erano sotto voto spinto, giusto?
Beh, diciamo che tanto c'era la Bovisasca che bisogna sottolineare, visto che parliamo di ascoltatori.
La Bovisasca è un grande capitolo che poi apriremo, perché non tutti la conoscono, quella che ha rappresentato questo... Cos'era, un collettivo? Era una sorta?
Era un gruppo dove c'era un leader indiscusso che era Albano, che poi fece anche il poeta matto, mi pare, qualcosa, mi pare che si chiamasse Albano, ma non mi ricordo più bene.
Albano adesso... che non c'entra.
No, non c'entra, ma guarda, secondo me, non si chiama Albano. Mi è venuto in mente Albano, ma non era Albano.
Ma magari qualche ascoltatore lo sa.
Magari quelli della Bovisasca.
Esatto, magari ci sono quelli della Bovisasca. Ricordiamo i metodi per mettersi in contatto con la trasmissione: 0233 001 001, che è il numero di telefono. Abbiamo anche gli sms, Ferentino. Sappilo, perché c'è questa nuova tecnologia che è arrivata nella radiofonia.
Twitter, quelle robe lì, no.
Esatto, Facebook.
Non è arrivata, ma non è entrata nella radiofonia, esatto. Permettimi di dire che
però è arrivato.
Siccome non si sente, esatto, difficilmente può fare radio.
Comunque, insomma, gli sms, se volete, mandateli, noi non li leggiamo più.
È bello, fa radio ma non fa radiofonia.
Esatto. Fa radio ma non fa radiofonia.
Sms, Twitter e poi l'email.
Facebook.
Email
e Facebook.
Ma Facebook fa niente.
331-6214013 gli sms. Quello che preferiamo, come diciamo sempre, sono le vostre voci, perché le vostre voci sono un suono anche per noi, anche per oggi. 0233 001 001. Abbiamo parlato di di ascoltatori che inizialmente ascoltavano, poi hanno collaborato alla conduzione delle trasmissioni. Tu, Sergio, hai fatto decine di trasmissioni, non stiamo a elencarle tutte, però Notturnover, Borderline, Basport, Vaghe Stelle dell'Orso.
Sì.
È giusto?
Sì.
Poi hai fatto A meno pausa, hai fatto...
Scusa, A meno pausa sembra brutto, è A meno pausa più ritmo, che sì. Così apprende il corpo la, esatto. Il titolo della trasmissione.
Poi spieghiamo cos'era A meno pausa più ritmo, però partiamo da Vaghe Stelle dell'Orso. Che cos'era Vaghe Stelle dell'Orso?
No, allora, rientrando nel discorso dell'ascoltatore, sì, che in qualche modo viene e ci dice, guardate, io so tutto della musica elettronica del sud della Baviera,
sì,
no? E noi diciamo, figata pazzesca, mettiamo subito una trasmissione, facciamo, allora c'era l'estremista che diceva, una fascia dalle 10 alle 11 di sera, tutte le sere, no?
Perché quello ci manca,
perché quello ci manca, manca, no? Cioè, voglio dire, no? Io penso che poi possiamo entrare in questo caso, sì, però non parliamo di musica in questo passaggio, però io immagino, sì, l'ascoltatore quando gli venne proposto la colonna sonora da film di Bollywood, una trasmissione
su Bollywood,
sì, su Bollywood, sulle colonne sonore, hai capito questa? Allora diciamo che molti ascoltatori, io mi ricorderò sempre però quel giorno quando Biagio Longo mi chiamò e c'era un signore molto distinto, tra l'altro, no, molto, e mi disse, senti, allora lui si chiama Giampiero, dove la prossima settimana dovresti iniziare a una trasmissione sulla musica russa.
Cioè, questo è un colpo di scena, nel senso che tu Giampiero Pirezzo non lo conoscevi, cioè non l'hai
assolutamente
portato tu in radio?
No. Cioè, lui è venuto, e adesso sarebbe interessante capire perché, però voglio dire, cioè, lui a un certo punto mi disse questa cosa e io in quel momento mi è venuto di fronte tutto quanto quello che voleva dire, cioè l'armata rossa, le bandiere, i russi, la rivoluzione, tutte queste cose a Radio Popolare, cioè ha detto, ma mi sparo dei maroni,
questa
tecnicamente.
Storia bellissimo, sì, cioè bellissima questo concetto della storia, però
io ho vacillato, esatto, devo dire, ho vacillato fortemente.
Traslato musicalmente a Radio Popolare, immagino, diciamo,
sì,
dall'una dei due di notte.
Per fortuna ha visto sicuramente il mio sconforto il buon Giampiero Piretto e mi è venuto in soccorso, giusto Giampiero?
È giustissimo, buongiorno, buonasera a tutti, al maestro, a Luca, a tutti gli ascoltatori. Io vi sto ascoltando da un po', non so se sapete che io ero in ascolto, mi stavo, sì, riconoscendo, sì, e stavo verificando le informazioni che venivano divulgate.
Ecco, Giampiero,
e effettivamente è andata proprio così.
Perché tu sei venuto a Radio Popolare?
Perché dunque io ho preso casa a Milano nel 1982 e ho cominciato ad ascoltare molto fedelmente, assiduamente, avevo una radio addirittura sul letto, più che vicino al letto, e come dicevate prima mi aveva colpito questo fatto che girassero le musiche più strane, che circolassero questi sedicenti specialisti. All'epoca io frequentavo regolarmente l'Unione Sovietica, tornavo con pacchi di varie cose, fra cui c'erano i dischi, perché mi dilettavo per i miei studenti e per me stesso di musica, diciamo, la musica leggera, musica pop sovietica, e un bel giorno ho detto, ma senti, proviamo ad andare in via Pasteur, così vedo intanto la radio, e a fare questa proposta. Io conoscevo Paolo Utter, sono andato... arrivato una certa mattina e ho cercato di lui. Lui mi ha subito rifilato, per così dire, all'illustre direttore,
tipico,
il quale a sua volta molto prontamente mi dice, no, devi parlarne col direttore dei programmi.
Ah beh, c'è cioè uno che scaricabarile arriva... stupendo questo, mi sembra.
Beh, chiamiamolo così oggi, ma allora a me è sembrato una giusta valutazione delle responsabilità, delle competenze.
Ti ringrazio.
Quindi il mio primo contatto, poi il direttore, quindi sono andato in alto, e poi il direttore responsabile dei programmi, quindi a me è sembrato un'escalation notevole. Ricordo la faccia di questo signore che si chiamava Sergio Ferrentino, con gli occhi sbarrati, che mi guardava come dire, sono affatto convinto. E poi avevo cominciato, beh, intanto gli ho detto che la mia collezione comprendeva non solo i peraltro grandissimi cori dell'Armata Rossa o le canzoni politiche, ma c'era tutta un'altra serie, un repertorio abbastanza più originale. E poi è venuto fuori un altro particolare, questo forse lo vuol raccontare Sergio, abbiamo scoperto di essere vicini di casa.
Sì, no, la cosa divertente fu che lui a un certo punto mi disse, vabbè, dammi i tuoi numeri di telefono, no, e questo passaggio, e mi disse l'indirizzo, viale tal di tali, queste cose qua, dice, questo indirizzo qua mi dice qualcosa, mi dice, ma scusa, ma tu dov'è che abiti? Anch'io abito nello stesso palazzo. Lui abitava sotto casa mia.
No, nello stesso palazzo.
Sì, nello stesso palazzo.
Nello stesso palazzo
sotto casa mia. Era cosa...
Io al quinto piano.
Scusate, non era mia la casa. Non era mia la casa, però vabbè, e abitavo lì.
Però lui abitava al sesto, quindi piano più nobile.
Ti dico soltanto qual è stato l'elemento che mi ha, in qualche modo, io ero già preso, cioè era calata la depressione, cioè, come facciamo, devo inventarmi chissà che cosa sull'Armata Rossa e su tutto. E poi soprattutto tenete presente che gli ascoltatori di Radio Popolare erano particolarmente sensibili a tutto quello che era sovietico.
Ricordiamo Unione Sovietica.
Quindi questo tipo, ecco, in quel momento lì però disse una frase, secondo me, disse una cosa molto interessante, no? Disse, cercando di elencare le cose che aveva, disse, e poi c'ho anche i cori dell'Armata Bianca e cos'erano le orchestre di campane, cos'è che erano, che mi hai detto, una roba di questo genere?
Sì, Carillon di campane.
Carillon di campane. Questo mi ha illuminato d'immenso. Ho detto, beh, questa è un'altra cosa. Qui stiamo entrando in un altro settore.
E da lì è partito Vaghe Stelle dell'Orso, che era una trasmissione che è durata quanto tempo?
Durata parecchio, durata 4 anni, 5 anni.
Tre anni, forse 4, forse anche 4.
La versione normale è durata 3-4 anni. Poi dopo ne abbiamo fatta una in cui siamo, perché la cosa che abbiamo fatto, siamo andati anche su in Unione Sovietica. Io
a raccogliere
davo
musica.
Fastidio a Giampiero accompagnandolo, cercando di raccattare il più possibile, però devo dire mi ha aperto uno squarcio nel mondo, devo dire, no?
Adesso cominciamo a scambiarci complimenti. Io l'ho detto, l'ho anche messo per iscritto nel dizionario, nella garzantina di Radio Popolare. Il mio maestro di radiofonia, ma non solo, è stato Ferrentino, e quelle trasmissioni mi sono state preziosissime anche per imparare come si parla, come si fa lezione. Poi ho sfruttato quel po' di tecnica che ho appreso anche in ambito professionale, e queste spedizioni lassù che facevo con i miei studenti, all'epoca insegnavo all'Università di Bergamo, erano arricchite dalla presenza di Sergio. Poi si sono aggiunti anche altri amici e collaboratori, e con lui e con loro andavamo in luoghi dove io da solo non avrei mai osato andare, cioè io facevo quello che era timorato dei soviet, quindi no, lì non si può, e lui dice, beh, allora ci andiamo subito. Ma come?
Perché io non ero
dopo due, dopo tre
perché non è che non ero timorato dei soviet, anch'io, però come dire, meglio conoscerli, insomma, che non... Però la cosa importante, appunto, Giampiero ci portò veramente un elemento molto interessante, e fu una vera scoperta trovare un modo per raccontare, perché poi la cosa vera, esatto, l'elemento cardine è la narrazione dell'Unione Sovietica, tra l'altro è arrivata fino all'89, giusto? Perché l'ultimo viaggio è fatto dall'89.
Diciamo una realtà che era conosciuta più per dei messaggi da immaginario collettivo, che voi avete sviscerato in aspetti non conosciuti in Italia.
Ma Giampiero, comunque, grazie Giampiero per essere stato con noi, però c'era un altro personaggio molto importante che ha parlato di Unione Sovietica e ha portato l'Unione Sovietica.
Martedì 10 di novembre... A ore 17:30 riprende trasmissione Borderline. Di martedì a venerdì, ore 17:30, Borderline.
Adesso vi
impegniamo. Io so cosa dire. Borderline si spezza in due e vi invita a ascolta di Ubik. Ratacalca. Io leggo. Di.
Cultura.
Cultura.
Spettacolo.
Spettacolo.
Informazione.
Informazione. Come pravda?
Dopo ti racconto un'altra cosa.
Il compagno Vasca,
il tenente, adesso sarà capitano, sarà generale, insomma, noi lo sapevamo che era sicuramente, come dire, un infiltrato del KGB e all'interno anche della radio, in questo caso, che dovremmo avere al telefono. Compagno Vasca?
Cosa vuole dire infiltrato?
No?
Questa parola ancora una volta con Ferentino, con Sergio Ferentino, io devo subito, non posso dire dire buongiorno, devo dire, spiegare no, queste parole.
Ha ragione.
Provocazione.
Non è provocazione, non è provocazione. Compagno Vasca, scusi, mi scuso. Adesso lei che grado ricopre dentro il KGB? Perché non so, adesso è morto.
Informazione riservata, posso io dire telefonicamente.
Quindi lei è riuscito a surfare in questi cambi di guida politica del paese?
Io sono collaboratore storico, questo adesso è il mio grado, storico collaboratore di presidente di Unione Sovietica, quindi Russia, come lei vuole dire.
Quindi non si può dire più compagno Putin, ma amico Putin.
Visto che lui è stato anche militare, a militare ancora può dire campagna. Se campagno Vladimir Vladimirovich Putin.
Lo sapevo. Ecco, compagno Vasca, lei si ricorda che lei in quegli anni è passato qui da Radio Popolare, no? E ha lasciato una traccia indelebile all'interno.
Io ricordo che lei ancora non ha consegnato l'ultimo compito che aveva dato a scuola di lingua russa. Sì?
Ecco, vabbè, adesso Vasca.
Ah, si scoprono queste
compagno,
cose.
Non è il caso di raccontare tutto.
Io non potrò mandare il suo diploma, mai ho potuto mandare perché compito lei non consegnò quell'ultima volta.
Certo, ma è colpa di quella secchiona dell'HTU, no? Che mi ha rubato il compito, no? Cioè, si ricorda?
Signorina Catiuscia, prima di classe, ha avuto due diplomi, non uno solo, per merito speciale.
Ruffiana, ve la deve subito.
No, come ruffiana,
ruffiana.
Lei come ha vissuto, compagno Vasca, questi anni che sono passati? Come si trova? Si stava meglio prima, si sta meglio adesso?
Io sempre benissimo, il nostro paese cresce, diventa sempre bella, potente, importante. E io, come ho detto, collaboratore storico, continuo perfetto. Adesso ho aperto mia piccola agenzia in Berlino Est, si chiama Ludmila Putina, e organizza viaggi, se interessati potete rivolgere.
Berlino Est non esiste più, le volevo dire, perché l'hanno unita, ha capito, quindi è stata riunita.
Sì,
quindi
sì,
se fa piacere lei dire, può dire così, per quel piccolo muro che hanno abbattuto, sì? Io dico sempre Berlino, no, ha ragione, Berlino Est, Berlino, unica Berlino è Berlino Est, capitale di Germania, sì.
Perfetto. Gian Piero Piretto, professore alla statale, che però ha, come dire, doppia vita, è diventato anche
ancora per poco forse, se qualcuno oggi mi ascolta, va bene.
Grazie
a voi per questo bel tuffo nostalgico.
Grazie
mille Gian Piero.
Ciao, buona serata. Ciao.
Di Repubblica. Ne possono nascere altre. Di Radio Popolare no. Difendi la tua testata. Concentrati su Radio Popolare. Tesseramento 1900.
Massimo,
l'abbiamo discusso già un casino volte.
Bisogna essere
Massimo,
più. Bisogna dirgli. Ora te, ascoltatore!
Massimo, non
ora
urlare.
Te, tu vieni qua e tu fai
Massimo,
la tessera!
Massimo, quando urli non ti sopporto.
Ora te, Nini, tu
Massimo,
l'hai avuta la tredicesima.
Stai facendo una figuraccia tremenda.
Tu ce ne porti una fettina anche
è Natale, non
noi
possiamo
usare. Noi siamo delle bestie per
non
Natale!
Non si può usare questo
non
tono.
Non siamo più buoni per Natale!
Massimo, calmi.
È inutile che tu ci dica, dove sono io, la radio non ti sente.
Così.
Prima tu paghi e poi tu fai...
Tesseramento 1990.
Non ce ne può più di questa situazione.
Scusate.
State ascoltando Radio Popolare. Non c'ho più la voce da pacione, capito? Non da pacione calciatore, da pacione nel senso questa...
Sì, ma non era la tua voce, ricordiamo.
No, era di Borella.
Era quella di Giacomino Borella.
Allora, tanto per cominciare, voglio dire, Giacomino Borella era quello che sceglieva le canzoni, molte, molte di queste canzoni, quelle che più belle, quelle che si possono, quelle che sono entrate nella raccolta differenziata, una più volte censurata, no? Dove c'è scritto il buco, no? L'introduzione, questo qua, no? Raccolta differenziata. Si parla del buco di Radio Popolare, dove dentro ricordiamo molte delle cose, venivano, tutti i collaboratori musicali portavano il loro pezzo da proporre. Ricordiamo, poi c'era la voce di Giacomo Borella, esatto, che gli dava, non tutte però, perché poi quelle ce ne sono state molte altre, di notte, in 15 anni Borella ogni tanto si dava una pausa e bisognava mettere tutto il resto, insomma.
No, ricordiamo che il buco era una cosa che angosciava tantissimo e ha angosciato tantissimo per molti anni la storia di Radio Popolare, tuttora angoscia la storia di Radio Popolare, anche perché quando c'è il buco, cioè quando in onda non c'è qualcosa, parte una sirena dopo circa 15 secondi all'esterno della radio, quindi c'era questo problema e tuttora c'è questo problema di correre in onda a mettere qualcosa. C'erano questi stacchi che una volta erano in cassettina, c'era stacco 1, stacco 2, stacco 3, e si metteva in onda questo stacco con questo, queste musiche scelte da vari collaboratori musicali.
Facciamo un esempio, metti quella lì che ti ho detto, Geutal.
Wait Until Tomorrow, è questa?
No.
No.
Dovresti averla scaricata.
Ah sì, è questa qua, ecco. Ok, aspetta, questa.
Aspetta, provo,
Aspetta. Vai.
Racconto un aneddoto.
Ma dovevi dire state ascoltando Radio Popolare.
No, ti racconto un aneddoto, perché non posso dirlo qua.
Non puoi dirlo.
Sai perché?
Perché è stata,
perché l'hanno registrata e l'hanno stampata rallentata, questa qua. E quindi questa qua è un gronchi rosa, non so per dirti, ti sto dando questa notizia.
Ma su quel CD è rallentata?
Su questo CD qua è rallentata, poi ne abbiamo ristampata un'altra ed era invece poi alla Radio Popolare, insomma, sì, queste cose qua. No, in realtà era la Sony che aveva fatto questa cosa, che invece aveva la velocità giusta, no? Che era molto bello. Qui non posso fare, perché devi fare state ascoltando Radio Popolare, no, viene bene,
non viene bene.
Torniamo a raccontare gli ascoltatori,
sì, che la cosa degli ascoltatori,
la cosa principale dentro questo passaggio. E le trasmissioni, parlavamo prima delle trasmissioni che in qualche modo ho coinvolto ascoltatori,
esatto, abbiamo parlato del caso di Vaghe Stelle dell'Orso, perché poi c'è anche questa doppia particolarità, nel senso che il compagno Vasca, che era Gian Piero Piretto, nasce come persona serissima che fa Vaghe Stelle dell'Orso e poi diventa personaggio all'interno di Borderline, mentre in altre situazioni invece l'ascoltatore diventa conduttore all'interno di una trasmissione.
Borderline, ecco, ad esempio. Idem, cioè quasi tutti erano ascoltatori nella sostanza.
Quasi tutti i conduttori Borderline,
sì,
erano ascoltatori.
Mi pare che Ciri avesse fatto qualche trasmissione con Cecilia e Paolo Farnetti, sì, come ospite, qualcosa del genere. E
poi c'era,
però dentro una pizzeria decisi che potevamo fare delle cose insieme,
e
io
come
e Massimo.
Come nacque questa cosa nella pizzeria?
No, la pizzeria eravamo in tanti, una decina, io continuavo a dire stupidaggini ed era l'unico che rispondeva alle stupidaggini e quindi era sensibile a queste cose.
Cioè, era l'unico che ribattava la palla al di là della rete.
Sì, non solo, ribattava di là, la prendeva, no, prima la prendeva, poi la buttava dall'altra parte, no? Quindi voleva dire che capiva la battuta e poi la ributtava dall'altra parte, rifaceva la battuta in questo caso. E quindi questo mi ha un po' così entusiasmato in una serata un po' così moscia, anche perché la pizza non era granché, insomma, solito quattro formaggi un po' pesantino, sì, piccante, vabbè, niente di che. Però ecco, poi dentro ci sono state un tot di vabbè, ovviamente l'unico vero di Borderline che aveva già fatto radio era Casamonti.
Ah, Ivano Gladimiro Casamonti.
Che ha partecipato alla prima e alla terza, mi pare, edizione di Borderline.
Poi gli altri, Catiù,
Brambati,
Marco
Demagna è nato lì. Sì. Nasce come Pony, mi ricordo, sì, Pony che si ostinava a recitare le sue poesie. Mm. E così anche Suor Letizia, no?
Sì.
In qualche modo nasce lì. In realtà Suor Letizia nasce a Basport, ma sì, è qui un'altra
viene
trasmissione.
Poi viene stata
esportata. Esatto. Tocchiamo un'altra trasmissione dove tutti erano ascoltatori, anzi in realtà non erano tutti ascoltatori, sì, alcuni non erano, per esempio Santin non era un ascoltatore di Radio Popolare.
Marco Santin, che poi è diventato Angelo Appas, non era ascoltatore di Radio Popolare.
No, però all'inizio non c'è, sì. dovevamo avere qualcuno, no? Sì. Tipo, no, avevamo Sandro Pellò.
Allora, Sandro Pellò, il Verbo.
Sandro Pellò.
Esatto. Sandro Pellò, il Verbo, e poi c'era, in realtà c'era, aspetta, com'è che, Alessandro Giglioli, che era già abbastanza interno alla radio.
Sì, però lui faceva, lui è passato di per caso perché quella notte era lì presente, insomma.
Sì.
Però dentro c'erano anche altri, no? Ce ne sono passati una quindicina di conduttori, sì. Sembra una cosa strana, però
in realtà
sì. No, era vera. cioè, in questo.
C'era stata, e poi, che poi sono arrivati Marco Ardemagni di nuovo, che veniva, che aveva già fatto, sì, Borderline, sì. E Giorgio Lauro, sì, che invece era ascoltatore,
sì,
registrava, eccetera eccetera.
Dai, mettila, vai, dai, lo so che vuoi metterla, dai. Dai, lo so che ti piace, dai, dai. Dai, mettila.
Cioè,
non ce l'hai più. Vabbè,
adesso la prendo. Poi la mettiamo.
Prima o poi.
E poi, diciamo, nell'ambito di questi ascoltatori, alcuni sono rimasti conduttori delle trasmissioni, invece altri hanno fatto una loro vita, diciamo, giusto?
Beh, lo spero per loro, più che altro, no?
Sì.
Cioè, non vorrei che rimanessero poi dopo schiantati da tutto ciò. No, però diciamo che, per esempio, la cosa più clamorosa è che iniziai a fare la prima trasmissione con gli ascoltatori, sì, no? Quando, con questa famosa trasmissione A meno pausa più ritmo.
Sì. Di cui abbiamo accennato prima. Che cos'era Meno pausa più ritmo?
Io,
lo scopo della trasmissione.
Lo scopo,
diciamo,
della trasmissione era molto semplice. Si iniziava all'1:30 del pomeriggio della domenica e si finiva alle 7:30. Quindi tappare il buco della domenica.
Ah, ciumbia, 6 ore di trasmissione.
Esatto, esatto. E in questo passaggio coinvolgevamo tutti gli ascoltatori. È una cosa che poi è stata fatta poi successivamente, però con i redattori,
sì,
di Radio
con
Popolare.
Patchwork, con,
esatto,
alcuni redattori.
E, però in quella situazione lì cos'era? C'era un'associazione degli ascoltatori, quindi poco per volta vennero in qualche modo, no, coinvolti all'interno, no, di questa vicenda. No? E quindi, tanto per dare un nome e su di alto un nitrito, Cecilia Di Lieto, no?
Che faceva parte degli ascoltatori di,
in quel momento, no, questa cosa, oppure Amilcare Maggi, oppure Cristina Guglielmini, Carlo Ponti, insomma una serie di personaggi che hanno fatto questa trasmissione. Ecco, loro però poi sono rimasti, la maggior parte, a parte Cecilia, molti sono rimasti ascoltatori, molti dicevano altre cose, al contrario poi di invece quelli di Basport, che hanno iniziato a fare queste cose, hanno iniziato a fare Basport, poi in qualche modo sono sempre stati in qualche modo legati, no, al mondo della comunicazione. Ovviamente ricordiamo gli ultimi tre, no?
Sì.
Cioè gli ultimi due, anzi.
Due, Marco Ardemagni e Giorgio Lauro.
Marco Ardemagni e Giorgio Lauro.
Che attualmente lavorano a Radio 2, uno a Caterpillar AM e l'altro al Un Giorno da Pecora.
E poi ovviamente i tre della Jalappas.
Che,
no,
sono
questo,
rimasti,
questo. Giglioli è rimasto nel mondo della comunicazione.
Caporedattore esteri dell'Espresso.
E poi l'inizio, tutto iniziò invece con Sandro Pellò, che era, come dire,
mi permetto di correggervi, tutto iniziò con un gol di Magat, cioè non con Sandro Pellò. Iniziò,
vedi, che,
con
vedi
quello,
che tu rischi di non finire la trasmissione. ecco
Pellò,
diglielo che rischia grosso, secondo me, cioè, secondo, Sandro,
ti posso dire una cosa?
Vai,
sono in linea, ci
sì,
sono.
Ci sei.
No, ti volevo dire che ho iniziato ad ascoltare, quando siete andati in onda poco fa, ho iniziato ad ascoltare. E poi a un certo punto avete citato il Doriano, mi sono cadute le palle e ho spento.
E sì. Quindi non hai sentito niente di tutto quello che è successo dopo?
No, ero in giro.
Insomma, Sandro,
è grave.
Purtroppo il Doriano è in questo momento, ti dico soltanto la condizione in cui sono. Il Doriano in questo momento è al mixer, sta facendo la regia.
Ma ti rendi conto? Questo vuol dire che chiunque, anche i meno dotati,
no,
le persone più semplici, più umili, chiunque nella vita
può raggiungere,
può arrivare degli altri, un mixer.
Può raggiungere degli altri obiettivi, giusto?
Sì, esatto. È bellissimo, un messaggio bellissimo.
In realtà da un certo punto,
Doriano Mix.
Esatto, da un certo punto di vista è un messaggio che arriva dalla storia, perché è un po' Spartacus, la rivolta degli schiavi, queste cose qua.
Sì, infatti è stato inchiodato lui, volevo dirti questo, tanto per ricordartelo.
Sì. Pensavo l'avessi intubato, all'inizio intubavate.
Senti, Sandro, però in questo caso tu sei stato, come dire, a fianco a me nel momento buio e oscuro,
sì,
no, di quella leggenda, ma anche nel momento più chiaro, perché in realtà ci fu quella grande intuizione in una notte, della notte di bianco, la notte bianconera del dopo Magat, intuimmo che in realtà si poteva comunicare sport in un altro modo.
Ma certo, noi eravamo lì devastati, distrutti dall'incubo di Atene, e scopriamo che in questo tempio del rigore, della serietà, della sinistra, delle giuste cause, delle grandi lotte, c'era una valanga di gente che ci aveva voglia di dire stronzate. Infatti chiamavano a dire grazie Magat e tutte queste cattiverie bastardi.
No, ma soprattutto io mi ricordo le bottiglie che venivano stappate in diretta.
Ma vaffanculo, sì, anch'io me le ricordo.
Adesso no, con calma.
Tra l'altro sconvolgente, perché ricordiamo, siamo nel 1983, quindi la sinistra, sì, diciamo, non è questa grande apertura mentale nei confronti del calcio, anche adesso non ce l'ha nei confronti del calcio, allora in particolare, no? Era considerato,
perdonami, Doriano, era molto più ampio una lettura del calcio completamente diversa. Nelle prime mesi di Bar Sport, e noi non trovavamo nessuno da intervistare, perché nessuno parlava di calcio fuori da quei quattro sfigati che faceva, scusa, non nessuno parlava di calcio, nessun intellettuale, nessuna persona importante. Noi trovavamo a malapena Oreste Del Buono e Giorgio Bocca. Che ci dicevano, Giorgio Bocca, sì, uno juventino, Bocca, l'altro rossonero, ed erano gli unici che con una grande dose di autoironia. Oggi noi sappiamo tutto di tutti, di chi tifa, qualunque sindaco d'Italia, di tifoso di che cosa, e assistiamo a recite di schieramenti verso una squadra o per l'altra in queste pagliacciate di trasmissioni televisive, ma all'epoca era un tabù, di calcio parlavano i giornalisti sportivi.
Permettimi, Sandro. Volevo dire soltanto, io la cito sempre perché è forse la definizione più bella di Bar Sport che ha dato Piero Scaramucci anni e anni dopo, non rassegnandosi tra l'altro di fronte a questo evento, cioè all'evento di Bar Sport e il Palacucco, definì Bar Sport un film porno in un cinema d'essai, che è secondo me la definizione perfetta.
Bella, sì.
È la definizione perfetta.
Sì, io penso che, se mi permettete, due riflessioni. Sì. Uno, non c'era coerenza tra il linguaggio del sistema di informazione sportiva e il mondo dei tifosi, come invece c'era d'altra parte. Cioè, se uno parlava per strada di politica, usava le parole, il linguaggio, i toni che poi si usava anche nelle trasmissioni, sui giornali che scrivevano di politica, nelle trasmissioni che parlavano di politica, era lo stesso linguaggio. Ma se uno parlava di sport, non usava il linguaggio della gente. E lì Bar Sport è stata una formidabile botta liberatoria. Cioè, voglio dire, Bruno Conti che sbaglia il rigore nella finale in Champions League, in tutto il sistema di informazione sportiva era la sfortuna, è un bravo giocatore italiano, la squadra italiana. Per noi era sei una sega, era una grande gioia. Cioè, che cazzo me ne frega se Bruno Conti sbaglia il rigore, ma deve morire.
Che era un po' la gioia di tutti quanti quando Magat infilò il gol, diciamolo.
Ma piantala ricordarmi sta roba qua che mi fai male, cazzo.
Vabbè, allora parliamo
tu
di Müller,
prendi troppe arance sulla testa.
Sì, può darsi.
Togliategli il microfono, quello lì, prende troppe arance sulla testa. Ma non si parla di quell'episodio lì, non è neanche successo, forse non è successo. E quindi, da un lato fu questa esplosione di... potevamo dire delle cose che dicevamo già, non è vero che noi abbiamo inventato mica niente, però Blissett non era un centravanti di movimento sfortunato nel chiudere la rete, era una merda, cazzo. Tutti dicevano che era una merda, sì, e noi lo dicevamo in radio.
Certo. Ma questo tra l'altro lo dicevano tutti, anche i milanisti, tra le altre cose. No?
Ma certo, soprattutto i milanisti, cioè, a me ci andava anche bene Blissett, ha fatto un bel lavoro.
Sì. Il tutto tra l'altro, quando poi dentro Bar Sport si passò a fare anche dirette dei mondiali, sì, ci fu finalmente una voce ufficiale che raccontò che cosa stavamo facendo. Ecco, noi facevamo tutte queste cose allora, nonostante con Sandro Pellò, ma non ci accorgevamo che stavamo facendo dei meccanismi, stavamo modificando dei meccanismi di narrazione sportiva,
dell'innovazione dal punto di vista comunicativo.
Giusto, Sandro? No.
Ma guarda, Sergio, lì o te ne accorgevi tu o non se ne accorgeva nessuno, perché noi eravamo dei cazzoni che arrivavamo lì la sera, ci accendevi il microfono, dicevamo le prime cose che ci passavano per la testa, poi tu spegnevi il microfono e andavamo via.
No.
Quindi se, il mio penso sia stato tu, che eri l'unico che ci capiva qualcosa.
No, io diciamo così, ho fatto di tutto per salvare Masport in tutti i modi. E vi dico soltanto questo: ci fu questa cosa nel 95, la stagione 95-96, venne Biagio Longo e mi disse: beh, adesso basta con Masport.
Perché erano 13 anni, 12 anni.
Scusa, 85-86. Ah, sì, 85-86. Okay. Ah, ecco. E mi disse: adesso basta con Masport. Come basta? Come basta? No, non possiamo. Perché ci sono i mondiali. Vabbè, facciamo i mondiali, ma poi basta. Cioè, hai capito? Ecco. la situazione era di questo genere. Era assolutamente compreso dentro questa situazione.
In realtà
situazione.
Poi è andata avanti per 20 anni. Perché l'ultima puntata di Basport è stata in coincidenza con la vittoria dei mondiali,
esatto,
nel 2006. Quindi
esatto,
è andata avanti 20 anni.
Col rigore di Tres, col rigore di...
Di Grosso.
Trezeghe, no?
Di, ah, no, come
sì,
di
no, no, l'errore di Trezeghe... Ah.
Sì. La cosa che però no, volevo di pure Sandro,
no scusa, non aveva sbagliato Trezeghe quel rigore lì?
Sì,
no.
sì. Beh, certo, fratello bianconero,
fratello
vabbè,
uno però, di noi,
certo. A parte questo, però dicevo che il buon Omar Calabrese,
sì,
che insomma un nome e una garanzia,
mas mediologo, certo,
il mas mediologo, sì, cioè uno dei riferimenti storici, fece questa operazione, nel senso che lui scrisse un articolo sul Corriere, no, in prima pagina, raccontando quello che stava accadendo sui mondiali,
sì,
e disse: finalmente possiamo ascoltare i commenti come vorremmo noi. Finalmente è scattato un meccanismo in cui la radio non è subalterna alla televisione, ma parassita alla grande la televisione. Questa cosa qui mi aveva sconvolto, ho detto: stiamo facendo, cioè, noi, ma chi è che ha fatto questa? Era da quel punto di vista ho intuito che stava succedendo qualcosa.
Era l'evoluzione di Basport, perché in realtà Basport andava in onda la domenica sera e era parassita sia della televisione che della radio, perché all'interno di Basport
allora
si faceva il montaggio di tutto il calcio, eccetera, giusto?
In realtà il primo Bar Sport andava in onda il più tardi possibile, perché avevamo bisogno di vedere i commentatori prima di 90° minuto,
sì,
e poi della domenica sportiva, perché per noi erano fonte di idee, no? Come dire, di battute. Devo dire che in certi momenti massacravamo più il tonino carino della situazione che i singoli giocatori.
Era il
o
costume
le
sportivo,
partite,
attaccavamo,
no?
il costume
sportivo,
sportivo.
Sì, sì. Poi con Roma Liverpool nasce quell'idea lì,
esatto.
E tra l'altro, non so, scusate, forse l'avete citato, ma ripeto, non ascoltavo prima. Basport vinse un premio da un grande network di comunicazione mondiale,
esatto,
che la GVT, la G. Walter Thompson, vinse un premio per essere un primo programma, il primo broadcast per fruire il quale devi usare due media in contemporanea, no? La televisione, cioè, parlava della cronaca pirata, no? Come dire, tu dovevi accendere la televisione, tirare giù il volume, accendere la radio, e la radio commentava quello che tu vedevi, che per l'epoca era la grande idea. Onestamente non ce ne eravamo accorti che era una grande idea, a noi c'era solo piaciuta e ci faceva divertire, ripeto,
sì,
forse solo Sergio aveva capito quello che stavamo facendo.
Il premio
secondo me neanche lui.
Il premio...
Ma...
Doriano, tu non puoi permettertelo comunque.
Doriano, stai zitto, cazzo, va a cagare Doriano.
Approfitta perché c'ha il cursore.
Ma tiraglielo giù, intubalo.
Hai detto?
Vorrei ricordarti che, tanto per dirti, il Doriano che faceva poi le notturne nel corso degli anni, quando c'era la Jalappas, lui faceva il notiziario del mezzanotte.
Esatto, mezzanotte.
E noi entravamo dentro, lui faceva il notiziario di mezzanotte con tre pirla che gli facevano solletico. Questo per dirti com'era, cioè, capito?
Madre. Allora, piccolo e episodio. Cioè, credo di essere stato colui che ha mandato in onda il notiziario di mezzanotte più in ritardo, cioè a 00:50, perché ho detto: uscite dalla radio o io non vado in onda. E sono andato in onda a 00:50 quando li ho cacciati
lento,
fuori.
Sei lento, inaffidabile. È lento, inaffidabile. Volevo soltanto dire, il premio era della Joy Walter Thompson, tra l'altro nella commissione, cioè chi è che aveva deciso questo premio, era appunto Bettettini, Gianfranco Bettettini, Pasolini, Giovanni Cesario e Omar Calabrese, che erano ovviamente dei miti e delle leggende in questo caso. Era il futuro della comunicazione, cioè secondo è arrivato Ghezzi.
Ma tu pensa.
È arrivato Ghezzi.
Però sai,
secondo, quella volta là.
Sì, è arrivato Ghezzi.
Cioè fuori orario, Rai 3, quella cosa lì.
Esatto. È arrivato dopo di noi, cioè, capito? Questo
ma io, la cosa che ho sempre amato di Bar Sport era la sporcizia della trasmissione, era ingovernabile, non rispettavamo le regole, ma non perché fossimo dei geni o dei talenti, ma semplicemente perché non eravamo capaci, cioè non eravamo capaci. Sergio in qualche modo cercava di regolarci dalla regia, poi insomma era
il taglio che facevo degli ascoltatori, era un
sì,
taglio che era
no,
necessario anche con
dare,
loro
no, faceva le premesse prima di andare in onda, diceva le ordini, le sequenze, poi tutto saltava e senza voler anticiparmi avevamo una natura molto punk da questo punto di vista, cioè
molto
stavamo
anarchica.
Nello spirito
anarchica.
Molto anarchica, sì, sì, molto Ramones, cioè stavamo nello spirito più puro di quello che stava, cioè eravamo lì per parlare di calcio, eravamo lì per prendere per il culo uno con l'altro a vicenda, qualche volta anche incazzarsi a vicenda come avviene normalmente tra amici tifosi, e questo spirito la trasmissione lo trasmetteva, secondo me lo manteneva, no? questa promessa di sporcizia e, l'idea che questa cosa sia arrivata a vincere un premio per il futuro della comunicazione, boh.
Beh, devo dirti che però guardando da lontano e pensando dove è andata a finire la Jalapas,
tutto sommato non ci sono andati lontano.
Loro è stato il futuro, sono stati poi dopo il futuro della televisione sicuramente.
Ecco, mi viene da ricordare.
Per un certo periodo hanno fatto tanto nuovo, hanno rappresentato tanto nuovo e non si discute questo.
Ecco, da questo punto di vista mi fa piacere avere Sandro Pelò al telefono, perché mi sembra di ricordare i primi Bar Sport, quando c'era qualcuno che disturbava chiamando sulla linea in onda e si sentiva questo tutto. Siamo riusciti a ricrearlo.
Ce l'ha con lui. Grazie Sandro.
Esatto,
Sandro, ti dobbiamo abbandonare.
Grazie mille.
Ciao a
tutti. Ci sei ancora?
Sì. No, io ci sono ancora, volevo solo dire una cosa veloce, faccio tempo?
Sì, vai, veloce.
Perché noi stiamo lottando Bar Sport, in realtà io credo che Bar Sport abbia anche fatto un errore grosso, credo, di come ne faccio carico, e Sergio sa che se ne deve far carico, cioè l'errore di, nel divertimento, nell'ironia della cosa, di lasciare spazio agli interisti. Noi abbiamo fatto parlare gli interisti.
Sono d'accordo.
Li abbiamo addirittura messi in redazione, Giglioli, il Verbo, li abbiamo nascosti dietro il divertimento e la simpatia e gli abbiamo lasciato la voce.
Sì.
E li
abbiamo Santin, pensa a Santin.
Ma che brutta gente, Bardemani. Cioè, ma ti rendi conto?
Vabbè.
Noi gli abbiamo dato voce e lì abbiamo sbagliato. Dovevamo colpirli subito e escluderli.
Grazie Sandro Pellò.
Ciao Sandro Pellò.
Un bacio.
Ciao.
La canti anche te.
No, se la canta lui la canto anch'io.
Ma chi?
Lui, Giorgio, la canti?
Ma certo che la canta, posto no,
perché io c'ho un rapporto di odio amore con questa con questa sigla, perché
Giorgio Laura noi anche qui con noi. Ciao Giorgio.
Ciao, Giorgio.
Buonasera. Ciao. No, perché ovviamente è proprio un ricordo spezzacuore, no? Ma io l'associo a quando ricominciava la puntata di quando abbiamo fatto tipo 470 partite in un mese, per cui noi stavamo fuori dagli studi a prendere un po' d'aria, e quando partiva la sigla era il richiamo che bisognava ritornare, per cui c'è questo legame, questo doppio legame.
Un incubo. Però scusa, insomma, Giorgio, sì. Devo dire che io leggo questa canzone, questa sigla, a questo ricordo. Quelli della banda Osiris che sono venuti al Palacucco e hanno detto: ma è troppo veloce, non ce la facciamo a star dietro, provateci. E c'erano 8.000 persone in piedi, tutte sudate, chi più e chi meno vestita, che urlavano e cantavano questa canzone. Quello era sicuramente stato un momento.
E tra l'altro, voglio dire, così, nel senso, visto che siamo a come eravamo,
come eravamo pirla in questo caso,
esatto,
visto che hai passport.
No, è una delle canzoni, cioè, di satira politica più dura scritte negli ultimi 30 anni.
Sì, quegli anni sicuramente.
No, perché lì si fa tirare dal tira para, no? Ma invece c'era poi 4-5 cartate subliminali che...
Messe lì così sull'inadeguatezza della sinistra, tra l'altro.
Esatto,
giusto?
Non come adesso.
Non come adesso. Che vabbè, va via a mani basse.
Non essendoci più, non è neanche più inadeguata, quindi ha quel vantaggio lì adesso.
E beh, si porta avanti col lavoro, insomma. No?
Sì. Cioè, senti, Giorgio, tu sei l'emblema di colui che nasce ascoltatore, cresce conduttore e poi fa la sua strada di conduttore radiofonico. Cioè, com'è stato questo passaggio? Cioè, come da ascoltatore di Basport diventi conduttore di Basport?
Cioè, non lo so, devo dire, per me è stato dire, quasi un passaggio normale, perché nel momento in cui io purtroppo non ho sentito Magat, e quindi questo è un...
Ti manca, è un crucio.
Esatto, mi manca. Però cioè, da quando io, credo fosse la finale di The Label, ho iniziato a sentire Basport, da quel momento in poi io registravo tutto in continuazione, sentivo tutta la puntata settimanale di Basport durante... Cioè, quella della domenica me la sentivo tutti i giorni, no? Per cui ero entrato totalmente in una sintonia assoluta, per cui...
Si chiama tunnel anche, eh?
Tunnel, sì, no, esatto, sì, io ho cercato di arredarlo.
Sì. Scusa, no, fammi capire, cioè tu durante la settimana riascoltavi Basport, eh?
Sì, sì, assolutamente, sì. No. Assolutamente, ma riascoltavo... io di fatto, cioè... prevedevo quando sentivo la trasmissione, sapevo, adesso Pellò diceva che la trasmissione era disorganizzata,
sì,
no? Cioè che era
anarchica, sempre
anarchica. Io ci ho sempre trovato un suo ordine preciso, no? Nel senso assoluto, nel senso, forse il casino organizzato di Fascetti, non so, però una cosa di quel genere, io ci ho sempre trovato grande ordine, no? Cioè,
c'erano delle rubriche,
diciamo che c'erano le rubriche che aiutavano in qualche modo, soprattutto ad prendere fiato, perché di stronzate, di stupidate venivano dette a vanetta. E diciamo che la prima volta quando andammo in onda, sicuramente con Pellò, con il Verbo, che era il Verbo, era la persona più difficile da gestire.
Perché?
Perché il Verbo non aveva il ritmo. Cioè,
ah, beh,
se
lui arrivava con
il suo
sentenze,
Verbo,
sì.
Noi andavamo a due. Ecco, una cosa che pochi sanno è che in realtà Basport accelerò il ritmo persino di Radio Popolare, cioè nel senso che era talmente veloce che poi dopo le altre trasmissioni sembravano assolutamente ferme, immobili.
Ma no? Non perché lo fossero, eh?
No, assolutamente.
Esatto.
Ma, scusa, adesso vuoi dirmi che Bacicim era fermo?
No, assolutamente. Io mi ricordo che alcuni ascoltavano Ubik rallentandolo perché era troppo veloce.
Era troppo veloce, lo so.
Sì.
Giorgio,
no, però dopo
io sono qua, tu sei lontano, vedi di smettere.
No, vabbè, ma poi nel senso, perché c'è gente che non capiva. Nel senso. No. E quindi io iniziavo a registrare tutto, poi non mi ricordo come fu una volta che ovviamente mancava qualunque tipo di archivio in radio.
Non è vero.
Sì, e io fui contattato per quel motivo lì, e facevo queste cassette.
Mancava la puntata di Willy.
Sì, diciamo solo quella, sì.
Sì.
Certo.
No, solo perché quella, tu avevi tutto l'archivio, quindi tu eri l'archivista capo di Basport.
Però io lo conobbi perché lui portò la cassetta con la registrazione di Willy.
Spieghiamo che cos'è Willy, perché non tutti lo sanno. Cioè, noi lo sappiamo tutti e tre, ma il resto del mondo no.
Beh, forse è meglio che rimanga così ignaro il resto del mondo di fronte
a Willy. Sì, perché raccontarlo poi sarà una cazzata, ve lo dico già adesso.
È ingestibile. Vi dico soltanto che Willy è diventato un personaggio tale che a un certo punto ci telefonò un infermiere del Niguarda e disse: ragazzi, sono qui davanti al manifesto dello sciopero che dobbiamo fare lunedì, c'è scritto sotto CGL Cise Willy. Questo per darti un'idea, no, di che cosa era, no? Cioè, in questo caso. Però vabbè,
diciamo è stato un momento in cui non si riusciva più ad andare avanti a Londra durante la trasmissione perché tutti ridevano. Questo era
inutile, ma come la tortona, cioè c'erano delle cose che sono veramente credo, cioè, diciamo, difficili da raccontare. Sì. Come spiegare ovviamente le battute, no? sempre difficile.
Quello che è un po' stata la vita di inferno con Luca Gattuso, insomma.
Esatto, sì, che non le ha mai capite tuttora, peraltro.
No, che cosa sono le battute? Che battute?
Comunque sono d'accordo con tutto quello che ha detto Pellosi, sì, totalmente, e soprattutto sull'ultima cosa, l'errore grave di Basport è stato quello di dare la parola agli interisti.
Quello è stato veramente lo scandalo, devo dire.
Che ricordiamo, così se qualcuno fosse distratto, oggi eliminati in semifinale al Torneo di Viareggio dal Palermo, così.
No,
vabbè, no, io dico così, comunque sempre un'area di informazione. Cioè,
ma ti attacchi al Torneo di Viareggio.
Vabbè.
Voglio dire, adesso una domanda tecnica, no, sì, che gli faranno un sacco di giornalisti poi quando lui li incontreranno, li continueranno a interessare. Ma Basport, tecnicamente, adesso che sei diventato famoso, cosa ti ha dato proprio tecnicamente? Cos'è che ti è rimasto?
Beh, tutto, so che sembra, cioè, nel senso, io ho imparato a fare la radio a Radio Popolare, cioè ho imparato a fare la radio con Sergio, sì, e questo, tutto quello che faccio anche adesso, è merito di quello che ho imparato. Anzi, la difficoltà di lavorare in una radio come la Rai, sì, è che è più difficile che lavorare a Radio Popolare, perché è tutto più complicato, no? Certo. Mettiamo il meccanismo delle telefonate, no? La semplicità di schiacciare un tasto e prendere la telefonata e dire chi sei, no? Rispetto a uno che deve rispondere a una persona, poi passare, diciamo, quando va bene, certo, quando invece non bisogna chiedere chi è, richiamare, per dire, già solo questo, il fatto che comunque quando sei in onda può succedere qualunque cosa
e devi gestirla,
e c'è sempre una via d'uscita, sì.
Quindi forse è questo, no, l'elemento di riuscire a gestire qualsiasi cosa in onda, no? Forse questo è sicuramente forse una delle caratteristiche che in qualche modo lascia lavorare a Radio Popolare, no?
Assolutamente. Poi secondo me gli ascoltatori, cioè gli ascoltatori sono la classica cosa che tutti pensano, sì, che parla gli ascoltatori, ancora ascoltatori, no? Gli ascoltatori è proprio una variabile che c'è, cioè, di suono, di argomenti, di modalità, no? Che ti stravolge una qualsiasi trasmissione, per come tu la possa impostare, no? Dal microfono aperto a come venivano usate a Basport. Cioè, è veramente un suono unico ancora adesso.
Giorgio, ti dico soltanto, però, tanto per capire come siamo tornati in un flash, no, ai tempi di Basport. È arrivato, leggo un SMS, tu sai quanto mi costa di fare questo. Cari ragazzi, dopo la conduzione in onda, dopo l'intervento.
Cari ragazzi, della conduzione.
Dopo l'intervento. Vedi che cagacazzo.
Esatto.
Dopo la conduzione in onda, dopo l'intervento dello pseudo Sandro, non rinnoverò più la mia tessera dopo 35 anni. Si chiama abbonamento e vuol dire che non l'hai mai fatto, se la chiami ancora tessera, caro Luigi.
E poi comunque sono questi gli ascoltatori che vogliamo.
Tra l'altro, che si tolgono dei maroni. No, come ascoltatori, no.
Anche perché per uno così comunque poi ce ne saranno
150 che ne arrivano.
Fa impressione comunque come ci sia ancora in circolazione e, diciamo, liberi persone che se la prendono così seriamente sul calcio.
Sì. Cioè, no, infatti non leggiamo i messaggi che ho scritto Gobbi Maledetti che sono arrivati prima di questo.
Questo fa parte. Voglio dire, questo è una delle cose per cui si andava in onda. Comunque direi di chiudere questo capitolo dedicato all'impegno.
Esatto. No, c'è una cosa che nel senso, sul discorso che faceva Pellò sul fatto di aver raccontato un linguaggio che non c'era diciamo nei media e sì. Che c'era invece tra la gente. Io credo che oggi sia successo un passaggio invece ulteriore, no? Io usando sempre parole parche, penso che il demonio oggi sia Sky, nel senso che se voi ascoltate sotto cioè le telecronache di Sky, c'è un utilizzo degli aggettivi superlativi da arresto immediato, se sono delle partite che sono di una noia mortale. E tu ti senti questo che dice: ma comunque partita, grande partita combattiva.
No, ma te dirò di più, la cosa ancora più drammatica, io vorrei che so che tu avrai intuito di cosa stiamo parlando, perché non esiste tra l'altro dibattito, incontro, qualcosa di questo genere con un giocatore o con un qualsiasi altro allenatore all'interno dello studio se non dopo 5-6 minuti, massimo 7, non sono mai arrivati a 9, sì. Esce fuori la parola attributi. La parola attributi è sempre e ovunque all'interno di Sky, perché se no non riesce a far calcio.
C'è un po' questa esasperazione in cui tutto è bello, tutto è meraviglioso.
È fantastico.
Ma proprio l'estremizzazione dei concetti, l'ingigantimento.
Io vorrei fare una puntata intera dedicata a Sky, alla capacità di non far notizie.
Ma non è questo l'oggetto della trasmissione.
Dico soltanto...
io ve lo dicevo perché sono anni che vedo il Milan e quindi pensare che ci si possa usare anche un solo aggettivo superlativo lo trovo veramente fuori. Però,
grazie Giorgio, grazie, a presto.
Grazie mille, ciao Giorgio Lauro, ciao.
Radio Popolare presenta una commedia in 30 secondi.
Salty tears, where have I been?
Abra sta bocca, faccia vedere questi denti, dai, apra sta bocca, apra bene, se no come faccio a guardare?
Dottore, mi fa male.
Io devo guardare in bocca, ragazzo, apri sta bocca, fa vedere sto dente. Fa male qua? Qua fa male? Il molare? Il nome pare abbastanza fisso, apri sta bocca per piacere che devo guardare, su, apra bene.
Abbiamo trasmesso Uno sguardo dal ponte. Personaggi ed interpreti.
Lo sguardo.
Marco Bellocchio.
L'antico dolore.
Mal dei primitives.
Sopra il ponte.
Frank Capra.
Sotto il ponte.
Marco Barbone.
I molari.
Maria Canins.
I ferri del mestiere.
Enzo Trapani.
Il tartaro.
Gengis Khan. La produzione Carlo Ponti ringrazia Giorgio Bocca per le riprese degli interni.